Italione. Noi, noi ricordiamo Ivan. Vuol dire pensare dopo, su e con Ivan. E qui a Bologna. E Ivan ha sempre avuto un acuto senso per il luogo nel quale si trovava e per la congiuntura storica in cui era coinvolto. È sempre una con un senso sul, come si dice in tedesco, was ist Geschlagenheit, che è la situazione contemporanea storica in cui mi oriente. Gli sarebbe straordinariamente piaciuto il fatto che noi questa sera siamo insieme a Bologna e anche tu, benissimo. Amava la città e la visitava spesso. Qui si è seduto alla tavola di Dele Prodi, molte volte, per mettere alla prova la sua interpretazione della criminalizzazione del peccato con Paolo. Qui, all'inizio degli anni Ottanta, era ospite all'Istituto di Studi Religiosi per persuadere, non persuadere, per seducere forse i colleghi della sua tesi sul corruzio optimi che è pessima e della istituzionalizzazione del Vangelo. Non con molto successo. Impossibile a questo momento. Qui ha pensato, ha presentato sul corso degli anni sempre nuovi discorsi al pubblico. Ad esempio nell'anno 98 al simposio organizzato da questo dottore Pace. Ivan ha cominciato a parlare con Pace su questa disincarnazione della salute nell'epoca di sistemi. E sempre lì era presente la città e la sua storia. Perciò aveva immaginato, e perciò ha immaginato di parlare sul cambiamento di prospettiva di Ivan sulla medicina, perché questo conosce. Sì, poiché per lui questo tema era legato con la Bologna del protomedicato e in lunga discussione con Gianna Pomana. Allora, sono molti fili della città. Ma dopo aver pensato lungo e non senza dubbio, ho scelto un'altra strada. Il mio tema è la svolta, la mirata intervenuta nel pensiero di Ivan tra il 79 e 82. Allora pubblico la raccolta di saggi sul lavoro Onda e immediatamente dopo Genos per una critica storica del Uguagliazza. Entrambi i libri diedero avvio il suo declino al star e al autore con Don Muto di Magneta, perché sono gli ultimi. È veramente un sì, come è veramente difficile di essere serio ma anche di parlare in una lingua, come ricercatore che aveva bisogno di un punto di appoggio geografico-culturale. Ivan ha detto un repoussoir, come la chiamo, un repoussoir, sì, e certamente era la chiesa o la fede, ma il repoussoir per me è un'altra dimensione, un repoussoir, come lo chiamava, per il proprio sguardo sulla tarda modernità, ha compiuto in questi anni uno spostamento radicale del suo punto di avvistamento. Nell'inverno 78 lasciò India, dove viveva a Benares, nella campagna di un uomo il cui compito era di lubrificare ogni giorno il lingam. Quando si amano di tifo, diviene impossibile per Illich proseguire nel progetto con cui era immedesimato. Scrivere una storia della scarsità all'interno della storia sociale e economica dell'Occidente dal punto di vista dell'India. E ha fatto molto esercizio, parla molto bene di Hindi, e ha fatto gli esercizi come si siedersi come un Hindi in fronte a un uomo che lubrificava il lingua. Sono le questioni come arrivare a un punto, no? Dopo il suo improvviso ritorno in Europa, ricevette l'invito di insegnare storia della tecnica nel Medioevo in Kassel. Qui scrisse il lavoro ombra, poi nel 81 andò come fellow al Wissenschaftskolleg di Berlino, dove formulò Genos, e da qui alla Facoltà di Teologia dell'Università di Marburgo per studiare eterogeneità tra le lingue vernacolari parlate, le lingue parlate, senza essere insegnate, e le lingue materne insegnate. Perché maestrolta, pirata? Come loro sanno, Ivan amava la metafora del Unkrempeln, un buono tätigkeitswort nel tedesco, nel rovesciamento, del ribaltamento, del mettere sotto sopra, come quando un tessuto, una manica, viene rivoltata dall'interno all'esterno. Tale metafora valeva in questo caso per lui stesso, perché in quegli anni ribaltava il suo stesso pensiero. Nel passaggio del lavoro ombra a Genos, gli era divenuto chiaro di dover affrontare i propri studi più in profondità. Dice, infatti, dovevo introdurmi nella questione degli a priori specifici dell'epoca, che esprimono non soltanto dei concetti pensati, bensì anche le nostre percezioni sensibili e i sentimenti del cuore che causano in noi la certezza di ciò che è una realtà sociale. La realtà sociale come tale che per noi è autoevidente, che non è posta in questione e che non possiamo cancellare, come il fatto che noi sediamo in uno spazio tridimensionale o che Maria è una donna. In un altro luogo scrive: nella mia vita Genos rappresenta un punto di svolta della critica aggressiva alle cerimonie degradanti dei rituali dello sviluppo, ad una ricerca storica avvertita sul cambiamento dei modi di percepire, che rendono comprensibile il venire meno di innumerevoli forme di vita buona, di vita vivere in mutualità. Così, sì, si può dire che lasciava qualcosa dietro di sé e si proponeva qualcosa di inedito. Una veramente complessa stratificazione di diverse prospettive. E che dalla critica dello sviluppo. Continuando, ma non è il primo tema, dalla critica del sviluppo nei paesi del sud all'immersione nella profondità del passato europeo, anche con gli studi e insegnare. Da un stile d'autore che attaccava frontalmente l'avversario alla argomentazione attenta di una sapiente. Dallo svelamento dei miti del progresso dettati dalle istituzioni moderne, quali la scuola, gli ospedali, i trasporti, alla ricerca sui modi in cui le certezze di un'epoca entrano come un basso profondo nelle percezioni e nei sentimenti. Dalla visione dell'esperienza di un contadino messicano quale vittima della colonizzazione economica al punto di vista della condizione umana vuol dire che era evidentemente reale perché i morti l'avevano vissuta. Dal concetto univoco della esistenza vernacolare, quasi un'astrazione, allo studio della reciprocità nelle forme di vita del passato e di quelle possibili nel moderno. La reciprocità non può essere vista da un punto di osservazione autoritaria. E mi voglio chiedere che cosa emerse nel suo pensiero, quali interrogativi gli si proposero, quali termini affrontò in questa fase. E dire francamente, non so, perché non abbiamo studiato, ma vorrei presentare un'ipotesi, perché il suo maniera di in presente di arrivare a un punto che non è il tema del libro che ha studiato, ma fare questi volte non deve parlare in italiano, è molto complicato. Allora, innanzitutto che cosa era successo? La mia supposizione è che un intero continente sia apparso al suo sguardo. Divenne così consapevole di un punto cieco nel suo pensiero. Questo continente non si lasciava esplorare senza disegnare ex novo la mappa su cui la sua analisi si basava. Qui posso solo toccare un aspetto di questa svolta, vuoi parlare un po' sul lavoro Ombra e Genos, ma mi sembra che veramente io non ho studiato a questo punto sufficientemente per capire perché è convinto che era una svolta. Sì, vi ho detto le molte dimensioni di questa svolta. Brevi saggi di storiche sul ruolo del lavoro domestico nel capitalismo. L'amicizia con ricercatrici che rendevano visibili temi come l'allattamento, interruzioni di gravidanza o il parto nel XVIII secolo ebbero un peso nello spingere Illich a riflettere su come poteva tematizzare gli uomini, i contadini, i professionisti, i clienti, come mai fino ad allora aveva fatto. Dovete ammettere di dover includere le donne. Il triviale, lo sporco sommerso del sistema industriale, il invisibile ma quotidiano fatto, ciò le montagne di lavoro domestico, il lavoraccio e la fatica, quella attività nascoste, salutate e non pagate, che gli economisti ortodossi non calcolano nel prodotto interno lordo. E dovete riflettere su come si poteva spiegare il fatto che la forza lavoro nel sistema industriale è evidentemente divisa tra il lavoratore salariato del lavoro regolare e la femmina domestica, la metà della coppia la quale fa il lavoro domestico che fornisce la base di tutto il lavoro pagato. Nel saggio sul lavoro ombra, Illich mette al centro dell'analisi il non considerato e disprezzato mondo della attività casalinghe, da lui fino ad allora non visto e mai afferrato dall'economia. E ancora, dovete chiedersi come in un mondo di uguaglianza formale delle persone specifica viene identificata e costretta per natura a far girare la mola di questa mulino ombra. Non è caso Illich comincia il saggio sul lavoro ombra con la frase: il sistema industriale non se la fa senza sottospezie umane, senza i suoi ebrei, donne e negri. E prosegue: voglio dirvi perché il sistema industriale non può esistere senza apartheid. Una economia politica non può emergere senza svalutazione programmatica di una maggioranza o il che fa lo stesso senza il minore valore che si manifesta nella genealogia, nel giudizio scolastico, nella storia clinica o nel sesso del nome. Ma anche perché, per andare alle radici di questa discriminazione tipicamente moderna, vi parlerò del lavoro umano, perché soltanto da quando esiste l'ideologia della forza lavoro sessualmente neutra, e in tale senso veramente umana, diventa possibile e necessario la divisione sociobiologica del lavoro che si esprime nel sessismo o nel razzismo. Fine della quotazione. Scelgo di richiamare il vostro sguardo su questa svolta nel percorso di ricerca di Illich, perché da questo momento in poi si manifesta la sua capacità di critica radicale verso se stesso. Non in risposta a posizioni critiche avanzate, bensì perché voleva precisare, riformulare, affinare le domande e gli approcci che già erano nel suo bagaglio a fronte del nuovo realtà. Era una cosa che deve capire, una coraggiosa curiosità senza la paura di rompere i tabù, gli rendeva possibile scrivere delle analisi della moderna economia che oggi suonano profetico. È molto interessante quanto fare qui. Il libro, il tesi sul lavoro ombra, letto oggi con consapevolezza del neoliberalismo, è molto interessante. Ha capito qualcosa, molto, 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 ma non può parlare su questo. Questo era il... Ok. Fine all'età degli anni 70, Illich aveva controposto due schemi: le forme di vita della sussistenza con i luoghi loro valori vernacolari e la società industriale, ivi incluse le attività formalmente e istituzionalmente organizzate. Ciò che lo aveva inquietato era l'indebolirsi delle attività creative, libere, autonome, delle gente in una comunità vernacolare. Di fatto, quando erano stati distrutti i fondamenti di una vita creativa in proprio, e quando la società di consumo aveva prodotto dei bisogni di consumare merci che non si possono mai soddisfare, il loro operare era divenuto impossibile. Prima di tutto egli ha studiato la potenza disabilitante delle diagnosi che gli esperti opinano ai loro clienti. Tuttavia, vi erano rimaste nascoste le case, le famiglie e il semplice fatto che non è la gente che consuma, ma che sono soprattutto le donne che cucinano, che puliscono, che soffiano il naso ai bambini e che vanno dai dottori per avere ricette del vaglio. Questa attività non potevano essere classificate semplicemente come modi di vivere della sussistenza. Non erano né autonome, né libere, né creative e, per di più, erano apertamente rifiutate. Il dibattito tra le femministe sull'origine e il valore economico del lavoro domestico come parte della società industriale moderna, ciò il farsi casalinga delle donne in Occidente, come le analisi femministe rendevano plausibile il fatto che anche gli atti della sopravvivenza di un abitante dello slum messicano rivestono una funzione per il sistema economico globale. Imposerò a Illich due questioni. Prima di tutto, era divenuto urgente distinguere in modo concettualmente preciso il settore informale della pratica non pagata dalla attività scelta polisensiche culturali della sussistenza. Ivan doveva dunque porre la questione di una linea di separazione tra sussistenza, un lato e lavoro ombra. In secondo luogo, egli dovette domandarsi quali sarebbero state le conseguenze della dissoluzione del lavoro domestico fortemente desiderata da una parte delle femministe, su quale linea di separazione tra sussistenza e lavoro ombra e, analogamente, quali sarebbero stati sui modi di essere vernacolari esistenti ancora oggi. Scusi, non è molto lungo. Egli scrisse il lavoro ombra per una presentazione a cui era stato invitato in Sudafrica per discutere di quella distinzione e rendere visibile la crescente estensione rispetto al lavoro pagato e il suo complemento non pagato. Citazione: un lavoro che è dunque necessario, vitalmente necessario, per rendere usufruibili i prodotti finiti innanzitutto per la casa. Fine citazione. A quel punto egli aveva già compreso l'annunziarsi di un futuro aumento della autodisciplina non pagata attraverso il lavoro ombra. e aveva già capito che quest'ultimo sarebbe divenuto più importante per la crescita economica del lavoro pagato e che il volume del lavoro pagato sarebbe fortemente diminuito, mentre sarebbe sempre più cresciuto il lavoro ombra. Quote, citazione, di decennio in decennio l'economia industriale sarà più dipendente dalla capacità della sua ideologia di destinare maggioranza sempre più ampia al lavoro ombra. Integrazione e inclusione nell'logica, ma senza essere pagati oggi. Sì. Okay. Illich riconobbe il pericolo che il lavoro casalingo scoperto dalle femministe come un effetto del capitalismo industriale e quale lavoro ombra potesse perdere la sua destinazione rivolta alle donne e abbattere così una barriera opposta al management e da una nuova discriminazione sessista delle donne attraverso gli ingressi degli uomini e dell'autoaiuto in una sfera femminile. Quote, citazione, la costrizione al lavoro ombra è il destino e chi è senza lavoro, chi è senza lavoro in una epoca tardo industriale senza distinzione di sesso biologico. E il destino, il lavoro ombra è il destino di questi che sono senza lavoro. La creazione di lavoro ombra professionalmente sorvegliato nell'ambito dell'apprendimento e della sanità, così come in quello dell'autoaiuto, è oggi l'occupazione principale del lavoro pagato che rimane. Citazione fine. E proprio in questo io vedo l'importanza per il presente dell'analisi di Illich sull'illusione di uguaglianza. Voglio prima mostravano nuovi approcci che lasciavano presagire una più profonda, per quanto non esplicitamente tematizzata, sensibilità del nostro autore verso le questioni dell'esistere e del percepire. Se guardiamo ai temi che Ivan tocca in quegli anni, si fa chiaro che per lui sono diventati significative sfere meno definibili e più difficili da afferrare. E vuol soltanto, dice un momento prima, accentuare al tema dell'oralità. E qui che ha cominciato a lavorare più e in una maniera differente sull'oralità. La preziosità e la vulnerabilità del parlare nelle lingue in cui si è cresciuti, soprattutto la vulnerabilità, in Deutschen würden wir sagen, die Verletzbarkeit, dann können Sie sehen, wie ich im Deutschen sprechen könnte. Soprattutto la vulnerabilità di quella parola orale in cui pensare e dire non si lasciano separare. Pensare e parlare non si lasciano separare, messe a confronto con l'impiego di una lingua educata, le cui regole grammaticali devono essere interiorizzate attraverso lezioni mirate. O penso al libro sul memoria, che è venuto un anno dopo, sul memoria e oralità nel Homer. Su questo è in maniera di pensare che si erinnera, se non è un testo, sì, questo. O si vuole pensare sull'acqua, il suo libro sull'acqua è due anni dopo, e che ha voluto di entrare sul problema di che e un, sono sferi di una profondità di immaginario e poetica, poetica, no? La poesia del quotidiano, che sono, sono in disparazione. Allora, non vuoi più, come penso, parlare più sul lavoro ombra e queste analisi economiche, perché vuoi venire al fine. Vuol dire un prima che fuori dubbio, infatti, Ivan prese questa tesi delle donne sull'allattamento sul serio, fornendo un contributo personale in termini sistematici e analitici e dimostrando di apprezzare i nuovi punti di vista che gli proponevano gli studiosi di allora. Ciò nonostante il tentativo di Illich di conquistare con il loro ombra e il genere, il consenso delle donne, o almeno del femminismo modo in cui Ivan Illich come autore, o almeno del femminismo accademico, non sorti gli effetti sperati e falli in un modo in cui Ivan Illich come autore non aveva mai fallito. Soprattutto il genere e il sesso, infatti, fu additato come frutto dell'ideologia patriarcale di un autore conservatore e per di più ex uomo di chiesa. Afferrire la sensibilità femminista fu soprattutto la sua tesi secondo cui la parità rivendicata da parte noi femminista, ossia la parità nella divisione del lavoro fra uomini e donne e la parità futura nella dignità sociale, sarebbe solo un castello in aria che favorirebbe e peggiorerebbe la discriminazione di quasi tutte le donne, trasformandolo in persona o in forza lavoro di secondo ordine. Illich aveva sperato che la sua analisi del lavoro ombra e della stridente discriminazione delle donne nel sessismo della società industriale spingesse le femministe a dissociarsi in un atto di autocritica dal progetto di un'liberazione della donna impronta sul lavoro retribuito. E questo è uno spazio dove devono lavorare, perché è un conflitto fra un concetto dell'importanza della storia e dell'analisi del presente, che negli anni fine del 70 e cominciamento del 80 e oggi sono le questioni che non sono mai discusse. Allora, e lascia Genus e troppo. Sì, ma vuol dire, leggendo e rileggendo il lavoro ombra, il genere e il sesso, oggi sono sorpresa e colpita dall'attualità delle sue argomentazioni e mi colpisce ancora di più la lungimiranza profetica di Illich. E dico profetica non perché Ivan avesse il dono della chiaroveggianza, no, il futuro non parlano sul futuro, ma perché seppe cogliere i segni premonitori del futuro nella propria epoca. Tuttavia, anziché soffermarmi su questa condizione, come inizialmente aveva pensato di fare, preferisco terminare il mio intervento con un quesito. Nella mia vita, scrive Ivan, l'opera, il genere e il sesso rappresenta una svolta dalla critica aggressiva della cerimonie degradanti, del rituale, dello sviluppo, allo studio storico meticoloso del cambiamento delle percezioni che si fa capire come si hanno potuto scomparire nelle innumerevoli forme di dignità dignitose e in particolare quelle basate sulle reciprocità. Ebbene, mi sembra importante oggi riflettere insieme a voi su quello svolta e sul suo significato storico, e per un momento voglio donare il voce a una donna. Amnesia, che studia le voci popolari, i casi popolari nelle regioni di